È il 1924, una Hannah Arendt diciottenne a Marburgo segue le lezioni di Martin Heidegger. È un momento cruciale, un amore e una svolta. Un amore perché ne nasce una relazione sentimentale che poi si interromperà e si tramuterà in amicizie e durerà fino al 1975, anno in cui Arendt muore. Heidegger le sopravvive di un anno. E una svolta soprattutto, una svolta perché con Heidegger Arendt conosce il pensare appassionato, conosce una filosofia che è passione per il pensiero ben diversa da quella che aveva conosciuto nel resto delle università tedesche. E tuttavia lei dirà, dopo un po', che non vuole essere chiamata una filosofa, ma una pensatrice politica. È la politica, non la filosofia, la sua passione. E nella teoria politica Arendt scrive le sue pagine eccellenti. Nel 1933 la relazione con Heidegger si interrompe per le simpatie ambigue di Heidegger stesso per il nazismo. Arendt è ebrea e continua i suoi studi con Jaspers e si laurea poi con una tesi su Sant'Agostino. E tuttavia ormai la storia ha fatto irruzione nella vita di Arendt, come di molti altri ebrei tedeschi. Arendt comincia decisamente a occuparsi di politica. È l'epoca che la costringe. Scappa dalla Germania, essendo stata privata della cittadinanza e per non essere perseguitata come ebrea, fugge in Francia, ma arrivano i nazisti anche in Francia, passa ai Pirenei, raggiunge il Portogallo e fugge in America. In America avrà la sua vita. Sarà cittadina americana ben presto, insegnerà nelle università americane e in America, dopo una serie di saggi, nel 1951 esce quello che è il suo capolavoro politico, Le origini del totalitarismo. L'opera viene subito riconosciuta come un'opera eccezionale che segna non soltanto quell'epoca, ma anche l'epoca attuale rimane un classico nella storia del pensiero politico del Novecento. Si occupa di ciò che è successo in Europa, della grande tragedia, della grande catastrofe europea che nel pieno della civiltà europea, nel pieno del Novecento, porta i campi di sterminio, porta l'orrore. Il totalitarismo stesso è un vocabolo, una categoria di cui Arendt ha la maternità e da allora fa parte del nostro vocabolario politico. I regimi totalitari per Arendt sono il nazismo e lo stalinismo. Ma in questo volume, che è un volume molto copioso, si occupa soprattutto nel nazismo. Arendt tenta nel libro di rispondere a una domanda: come è stato possibile l'orrore di Auschwitz nel pieno della civiltà europea? Com'è stato e com'è possibile comprendere senza giustificare? Questo è molto importante. Perché Arendt non vuole che ciò che sembra ineffabile rimanga indicibile, non sia detto, né vuole che si faccia silenzio, perché non si può comprendere un errore così profondo, né vuole che se ne perda la memoria. Vuole comprendere questo fenomeno, apparentemente inspiegabile, ma senza giustificare. Perché dire che il nazismo è il prodotto di qualche fenomeno storico precedente che si iscrive in maniera continuistica nella storia, significherebbe giustificare il nazismo e lo stalinismo, ma soprattutto l'orrore estremo di Auschwitz. Ora, invece, non è giustificabile, non è spiegabile. Il fenomeno è assolutamente nuovo, anzi, è un abisso di novità, è qualcosa che è senza precedenti, dice Arendt, e senza precedenti perché ancora non si era visto una distruzione dell'umano e una disumanizzazione così profonda. Arendt dice: non è questione di crudeltà estrema. non è questione della belva crudele degli umani, perché di questo è piena la storia. È invece una questione di un principio mai prima verificatosi nella storia umana che viene assunto. Perché se noi guardiamo al passato, dice Arendt, molti regimi politici si sono ispirati al principio tutto è permesso. Di questo possiamo scrivere libri di storia, li conosciamo bene, ma ancora nessuno, dice Arendt, ha adottato il principio che viene poi esplicato ad Auschwitz, non che tutto è permesso, perché sarebbe troppo poco, ma che tutto è possibile. Come è stato possibile ridurre creature umane a dei sordidi automi, a delle sordide marionette, a questo fascio di nervi, a questo automatismo, creature né vive né morte, al limite fra il morire e il vivere, cadaveri viventi, cadaveri ambulanti, c'è tutta una letteratura su queste figure estreme del prigioniero ridotto alla sua totale disumanizzazione. Com'è stato possibile distruggere uomini e compiere nei loro confronti un omicidio il cui valore per i nazisti è come lo schiacciamento di una zanzara? Per Arendt c'è stato un processo di nientificazione. Il primo passo è l'uccisione della personalità giuridica, il togliere i diritti, il rendere apolidi, senza diritti, i cittadini tedeschi ebrei non graditi al regime. Il secondo passo, la seconda fase, è la distruzione della personalità morale, ma è il terzo passo che è fondamentale, l'uccisione dell'unicità. Questa è una categoria molto importante per Arendt, perché per Arendt l'umano in quanto umano, la condizione umana, come lei dice, è una condizione di unicità nella pluralità. Gli uomini sono una pluralità perché ogni essere umano è distinto, differente da tutti gli altri. E ciò li rende unici appunto nella pluralità. Ora, proprio la massificazione, la riduzione degli uomini nei campi di sterminio e di concentramento a degli automi, proprio questo è il compimento estremo della uccisione, lei dice proprio questa parola, uccisione dell'unicità. D'altra parte, il totalitarismo non è la conseguenza, l'effetto di un periodo storico precedente o di fenomeni storici precedenti, ma ci sono fenomeni storici che hanno, come dire, favorito il terreno di cultura sul quale è cresciuto, anzi si è incistato il totalitarismo, l'antisemitismo, l'imperialismo e il colonialismo. Questo ha favorito, ha reso possibile il verificarsi di questo laboratorio infernale della distruzione della condizione umana. La condizione umana dell'unicità nella pluralità è stata mutata in una produzione, fabbricazione di esemplari della specie homo. Esemplari che non si danno in natura, esemplari artificiali, lei dice, come il cane di Pavlov. Di fronte a questo, utilizzando una frase di Kant, Arendt dice che ad Auschwitz si è compiuto il male radicale, il male estremo, il male assoluto. C'è tutta una tradizione nella quale il male assoluto, è l'assenza del bene o la negazione del bene. Con l'espressione male radicale si dà l'idea della radice e di una qualche profondità. Su questo appunto Arendt cambierà idea, ma dopo l'opera sul totalitarismo Arendt si interroga su quello che è il risultato del libro sul totalitarismo, ossia la domanda rimasta inevasa. Nostro compito dopo questa catastrofe della civiltà europea, nostro compito è ripensare l'umano per ripensare la politica, ossia ripensare la politica fondandola su quello che si può chiamare l'ontologia, cosa vuol dire essere umano, qual è questa condizione. E infatti di questo parlerà nel libro seguente, che in inglese si intitola appunto The Human Condition, mentre in italiano è uscito col titolo di Vita Attiva. The Human Condition esce nel 1958. La condizione umana, per Arendt, e questo è un punto estremamente originale, non è fondata, così come vuole la tradizione, da Platone ad Heidegger, sul fatto che l'uomo è mortale, sulla mortalità. La condizione umana fondamentale non è la mortalità, ma la natalità. La categoria di nascita diventa la categoria centrale per Arendt per ripensare l'umano e ripensare la politica. In una frase molto celebre di The Human Condition, di Vita Attiva, scrive: «La natalità e non la mortalità può essere la categoria centrale del pensiero politico in quanto si distingue da quello metafisico». Com'è possibile questo? Perché con il nascere, dice Hannah Arendt, ognuno si mostra unico ed iniziante. Il neonato è colui che appare per la prima volta al mondo e immediatamente esibisce la sua unicità, il suo essere diverso da tutti quelli che vivono, sono vissuti e vivranno, e si mostra con altrettanta immediatezza come un nuovo inizio che è il simbolo della imprevedibilità, il simbolo della sorpresa, il simbolo di ciò che farà il nuovo, di ciò che compirà imprese che non sono calcolabili e prevedibili. Ecco, per Arendt, la politica, in quanto azione, lei la chiama la seconda nascita, la politica consiste nell'agire insieme, nell'interagire di uomini, di esseri umani che mostrano in questa interazione la loro unicità e la loro capacità di iniziativa. Allora ecco che la politica è proprio la seconda scena dopo la nascita. Non ha nulla a vedere con la morte la politica. La politica è iniziativa, è interazione. La politica è lo spazio della politica aperto dall'azione fra più uomini. E come spazio aperto, lei dice, è anche il teatro. La politica è il teatro della politica, nel quale ciascuno di noi agendo, anzi interagendo, perché non si può agire nell'isolamento, sempre interagendo di fronte agli altri, così come il neonato nasce ed appare agli altri, la politica è quel teatro dove interagendo ciascuno è allo stesso tempo attore e spettatore. Vedete, sono categorie proprio della storia del teatro. Attore perché nell'agire si mostra agli altri, è spettatore perché contemporaneamente è spettatore delle azioni che gli altri come attori compiono. Quindi la politica è un teatro interattivo che attualizza, riattualizza, rende propria nell'attualità del presente la nascita, ossia quello scenario natale che era appunto annuncio di novità e annuncio di iniziativa. Vale la pena di leggere le parole stesse di Arendt, che sono molto efficaci in questo senso. Dice Arendt: con l'azione ci inseriamo nel mondo umano e questo inserimento è come una seconda nascita in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza fisica originaria. Il suo impulso, l'impulso dell'azione, scaturisce da quel cominciamento che corrisponde alla nostra nascita e a cui reagiamo iniziando qualcosa di nuovo di nostra iniziativa. La nascita in fondo è un'espulsione, la madre ci mette al mondo e quindi siamo esibiti, passivamente esibiti, non è la nostra scelta. L'azione invece è questa riesibizione, però di nostra iniziativa attiva. E Arendt, a proposito, usa delle metafore molto suggestive e molto efficaci. Una metafora dice, e ve la leggo perché anche questa vale la pena di seguire la parola di Arendt: il corso della vita umana, diretto verso la morte, condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione, se non fosse per la facoltà di interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo. Una facoltà che è inerente all'azione e che ci ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per incominciare. Hannah Arendt nota giustamente che dall'antichità ai giorni nostri c'è una rappresentazione della natura come un ciclo, il ciclo naturale, tutto ciò che ciclicamente si ripete. Eliot, grande poeta, ci dice: aprile è il più crudele dei mesi. Perché? Perché in aprile tutto rinasce, ma tutto quello che rinasce in primavera poi è destinato a rimorire in autunno, in inverno, e poi il ciclo ricomincia, è inesorabile. Ecco, rispetto a questo ciclo, dice Arendt, la vita umana potrebbe essere immaginata come una linea retta, ma una linea retta anomala, se è vista dalla prospettiva della nascita, perché la nascita, sebbene sia un fenomeno ovviamente biologico, naturale, è straordinariamente una interruzione del ciclo naturale, non perché gli uomini o chi nasce non sia poi destinato a morire, ma altro è dare il senso della condizione umana a partire da questa mortalità, altro invece è guardare al senso della vita umana dal punto di vista della natalità. Lo scenario non è più luttuoso, lo scenario non è più uno scenario che induce il filosofo, pensate a Platone, a fuggire la dimensione della mortalità per immaginarsi eterno come le idee, sempre presente, ciò che non muore mai, che non si interrompe mai. Questa è la grande fuga della metafisica che viene operata non soltanto da Platone. E invece Arendt, in contrapposizione a questo, in contrapposizione ai filosofi che si fanno pallidi per morire con la morte e entrare in un'altra dimensione, Arendt dice: la nostra dimensione è il mondo, la nostra dimensione è la mondanità. Non dobbiamo essere interessati, almeno dal punto di vista della prospettiva politica che Arendt adotta, da problemi di trascendenza, dall'infinito, dall'aldilà, ma questo è il nostro teatro, e questo è il nostro teatro dove noi giochiamo la nostra felicità politica. Non stupisca questa parola, felicità politica, la troviamo nel primo libro della politica di Aristotele, come la troviamo nella Costituzione americana. La felicità è una dimensione che in genere non viene nominata dalla politologia, ma c'ha una sua tradizione. Per Arendt, come per Aristotele, il momento della politica, il momento dello zoon politikon, è il momento della felicità, momento della massima realizzazione dell'umano in quanto umano. E qui è il grande legame fra la nascita, che essendo una sorpresa, il nuovo, è ovviamente sempre una felicità, e la felicità dell'azione, che è la realizzazione della nascita. Arendt dice, citando Jefferson, ogni generazione dovrebbe avere la sua rivoluzione, e naturalmente non intende la rivoluzione in senso violento, la portata violenta della rivoluzione. Per Arendt, là dove c'è violenza non c'è politica, ma la intende invece in un altro senso, ossia nel senso in cui nel momento rivoluzionario, nel momento sorgivo, è possibile che insieme apriamo lo spazio dell'azione. Ed ecco che allora rinnoviamo la nascita e ci rendiamo felici, proviamo la felicità nella distinzione, e la felicità sta tutta nell'attualità della cosa. Intendo dire, il significato dell'azione non sta in ciò che l'azione produce, ma il significato dell'azione sta nell'azione stessa. La perfezione dell'azione come interazione è questa felicità che realizza l'umano in quanto natale, in quanto l'umano si definisce nella natalità e non nella mortalità. Hannah Arendt ha un vocabolario anomalo e bisogna abituarsi. Ad esempio, il termine politica per lei ha un significato molto diverso da quello che noi intendiamo tradizionalmente. Per la tradizione, politica è un certo ordine, è un certo sistema di potere, è una certa organizzazione delle distribuzioni del potere, una forma, un regime. Per Arendt la politica è quella che potremmo chiamare una performance. È sempre qualcosa di agito, appunto la politica è un teatro. E in questo teatro ciò che si esibisce è l'unicità. E allora capiamo i legami fra questa opera di filosofia politica che è The Human Condition e il libro precedente, Le origini del totalitarismo. Così come nel cuore del totalitarismo, quello che lei chiama il mare radicale, è l'uccisione dell'unicità, la trasformazione di uomini in automi, siano essi i prigionieri torturati e uccisi, siano essi gli aguzzini che si comportano con una cieca obbedienza come automi, se questa caratterizza la degenerazione estrema della politica in Occidente, con lo scenario di Auschwitz, ebbene sul teatro della politica invece abbiamo l'esibizione dell'unicità, addirittura come Arendt stessa ammette, l'esaltazione dell'unicità. E questa esaltazione dell'unicità che si dà con la capacità di iniziativa di chi si esibisce proprio come unico e insostituibile, tutto questo coincide alla libertà. Allora libertà per lei non è libertà da o libertà di, ma è più vicino al concetto di spontaneità. Libertà è il mostrare chi si è. E questo è un altro vocabolo importante. Arendt distingue la domanda chi sei dalla domanda che cosa sei. Chi sei mi interroga direttamente nella mia unicità. E il chi sei, il chi sono, è ciò che si manifesta se interagisco, se agisco insieme agli altri. Non c'è altro modo di esibire chi sono. Invece, cosa sono riguarda le mie qualità, riguarda i miei modi di essere, riguarda certi attributi che posso avere, un certo carattere, e di cosa sono, di questo si può dare definizione. Si può dire, per esempio, che sono una donna, o si può dire, per esempio, che sono una studiosa di filosofia. Ma essere una donna o una studiosa di filosofia non è certo una rarità, ci sono molte come me. Invece chi sono, ecco questo chi che è per così dire indicibile, questo chi però è esibibile e si esibisce con l'azione, dove io esibisco allo stesso tempo l'unicità della mia identità personale e anche la mia libertà, perché libertà è spontaneità ed è capacità di iniziativa. Quando si legge Arendt bisogna stare molto attente che il suo vocabolario è estremamente originale ed anomalo. E qui sta la grandezza di Arendt. Nel prendere un vocabolario conosciuto, noto, e nel cambiargli senso, mantenendo le parole e, per così dire, riorganizzandone il senso. Allora, politica non è appunto sistema di dominio, politica non implica mai un rapporto comando-obbedienza, non implica mai gerarchie per Arendt, politica è un piano orizzontale di esibizione reciproca e di cooperazione nell'iniziare il nuovo, e così unicità. Unicità non è eccezionalità, qualche cosa di speciale, unicità è la nostra ovvia e familiare condizione, di cui la filosofia non ha mai parlato, perché la domanda sul chi, la domanda sull'unicità rimane ineffabile. Ecco, Arendt sfida questo muro metafisico e fa dell'unicità non soltanto uno dei mattoni della costruzione ontologica, ma soprattutto uno degli snodi della costruzione politica, anzi dell'azione politica. E questo segna ancora una volta la sua straordinaria originalità rispetto alla storia del pensiero politico, così come rispetto alla storia della filosofia. Arendt è molto nota al pubblico filosofico, agli studiosi di filosofia, così come soprattutto agli studiosi di teoria politica, ma diventa conosciuta al grande pubblico negli anni 60, in seguito a un libro che ebbe un grande successo, soprattutto perché suscitò un grande e terribile scandalo. Il libro è intitolato in italiano «La banalità del male», questo compare come sottotitolo nell'edizione originale americana, che è Eichmann in Jerusalem, The Banality of Evil. In che cosa consiste questo scandalo? Nel 1960 viene catturato in Argentina il gerarca nazista Eichmann, che viveva in Argentina sotto falso nome, e viene illegalmente trasportato in Israele, a Gerusalemme. Lì viene processato, riconosciuto colpevole e condannato a morte per impiccagione. Arendt si fa mandare come inviata speciale del settimanale New Yorker per fare dei reportage, assiste al processo e manda dei reportage che poi rivede, unisce assieme, formando questo libro, componendo questo libro che esce nel 1963 col titolo La banalità del male. Lei definisce il male che Eichmann, il gerarca nazista, poi anche l'uomo in carico dell'organizzazione pratica dello sterminio, applica, diciamo, a questo gerarca, ad Eichmann, l'etichetta di banalità del male. Il male quindi non è più questo male radicale di cui aveva parlato nelle origini del totalitarismo, ma un male banale. Che cosa intende dire Arendt in effetti dicendo questo? In primo luogo aveva cominciato a riflettere, a fare autocritica su questa espressione radicalità del male o male radicale applicata all'orrore nazista, perché la radicalità del male dà l'idea di qualche cosa di grandioso, di satanico, di luciferino, di affascinante. Per cui, facendo dei nazisti dei mostri diciamo incatalogabili, fuori dalla normale storia del male, se vogliamo parlare così, della normale storia della distruzione, della crudeltà, diamo a loro una grandiosità. Di questo lei comincia a essere autocritica prima del processo ad Eichmann e del suo reportage. Ma poi, assistendo al processo, vede che Eichmann non ha affatto le sembianze di un grande mostro satanico capace di azioni grandiose pur nell'infamità. Eichmann è un piccolo borghese molto preoccupato della sua carriera, un padre di famiglia, un uomo grigio, non particolarmente cattivo, non particolarmente stupido, che come molti altri in Germania obbedisce allo spirito della storia, non vuole perdere il treno della storia. E se il treno della storia con Hitler è un treno per lo sterminio degli ebrei, lui non vuole perdere questo treno per timore di non fare carriera per timore di averne danno per lui e per la sua famiglia. Egli diventa così come un volenteroso carnefice, un volenteroso esecutore di ordini. Egli spiega, cerca di giustificarsi nel processo e si descrive addirittura come il cittadino ideale. Io sono il cittadino ideale perché ho obbedito agli ordini dei superiori e il dovere del cittadino è quello di obbedire, il dovere è fare il suo dovere così come gli dicono. Non c'è una volontà nientificatrice, ma c'è semplicemente questa grigia, banalissima obbedienza che, lungi dal giustificarlo, ha semplicemente obbedito, lo indica come il vero e pericoloso agente del male. Perché i mostri, le grandi figure sataniche, possono esserci, ma sarebbero isolate. Se il nazismo è stato quello che è stato, se Auschwitz è stato un momento, il momento più buio della storia occidentale, è perché non c'erano soltanto dei mostri, ma molte persone banali che obbedivano, molte persone che non si facevano agenti dello sterminio, ma si facevano complici perché non davano resistenza. Ora, Arendt viene accusata di sottovalutare ciò che Israele ha sofferto, ciò che gli ebrei hanno sofferto, e sottovalutare ciò che Israele, lo Stato di Israele, sta facendo con il processo a Eichmann, ossia mostrare affermativamente la figura dello Stato di Israele che cattura i colpevoli degli sterminio e ricomincia la storia degli ebrei in un nuovo Stato. Arendt è anche contraria a questa impostazione. E nel libro La banalità del male dice cose molto complesse anche sulla legittimità o no di questo tribunale e su il fatto che si possano punire crimini contro l'umanità, di questo è accusato Eichmann, e se ci siano tribunali che possano punire crimini dell'umanità. Ma questa parte del libro, che pure è interessante, viene trascurata perché il grande scandalo è appunto che lei, per così dire, giustifichi quello che Eichmann ha fatto e dice di se stesso e sminuisca l'importanza del tremendo crimine che è il nazismo. In verità non ne sminuisce l'importanza, anzi, in verità ci parla e ci interroga e ci dice: se può essere successo nella civilissima Germania che si sia verificato questo crimine, se gran parte della popolazione, quasi tutta, si è fatta complice, è successo che si è fatta complice e alcuni si sono fatti esecutori come Eichmann. Se questo è potuto succedere, potrebbe succedere ancora? Non è nella banalità del male, non è nella nostra banale seguire, perseguire il nostro interesse che sta a tutto questo? E quindi ci interroga nel presente, interroga la società di massa, come hanno potuto crollare dei principi morali, quegli standard morali, quelli che tutti conosciamo e che erano vigenti nella Germania dell'epoca. Non uccidere, per esempio. Come mai non uccidere ha potuto dissolversi come principio millenario condiviso e trasformarsi in uccidi, assassina, stermina? Sono i piccoli esecutori, i piccoli complici grigi, banali del male, il vero pericolo. Non è il mostro. Il mostro non spiega la storia. La nostra possibile complicità, la nostra debolezza di amore per se stessi e la nostra incapacità di pensare. Così dice Arendt. Eichmann mostrava una straordinaria incapacità di pensare, incapacità di immaginare, incapacità di critica nei confronti di sé e nei confronti di ciò che sta succedendo, di dove sta andando il treno della storia, incapacità che è la vera radice del male, che non ha profondità. Il male non è radicale, il male è banale. E qui voglio leggere una sua frase dove spiega molto bene questo. C'era un altro grande intellettuale ebreo che era invece andato non in America ma in Israele, che è in corrispondenza con lei, e Sholem, che è anche lui, si mette in fila a denunciarla di questo scandalo. Dice: ma allora hai cambiato idea rispetto alle origini del totalitarismo? E Arendt scrive, questa è una lettera a Sholem: ebbene sì, hai ragione, ho cambiato idea. Ora credo che il male non sia mai radicale, ma estremo, e che non possieda né profondità né spessore demoniaco. Il male sfida il pensiero, perché il pensiero cerca di andare in profondità, di toccare le radici, e nel momento in cui si occupa del male è frustrato perché non trova niente. Questa è la sua banalità. Solo il bene ha profondità e può essere radicale. Il male non può essere radicale, ma non per questo è meno tremendo. Il giudizio su Eichmann è solo uno degli scandali che il libro La banalità del male provoca, ma il più profondo, proprio esplosivo, è un secondo punto. In questo punto Arendt fa una considerazione e dice che se le autorità ebraiche non avessero cooperato o collaborato con i nazisti in tutte le operazioni della soluzione finale, che erano operazioni molto complesse, classificazione, rastrellamento, trasporto, internamento, genocidio, eliminazione dei cadaveri. Se non ci fosse stata la cooperazione delle autorità ebraiche, ci sarebbero stati meno morti. E qui è meglio leggere la sua stessa frase, perché a partire da questa frase molti intellettuali ebrei americani e dell'intera comunità mondiale l'hanno accusata di antisemitismo senza mai perdonarla. Scrive Arendt: la verità vera era che sia sul piano locale che su quello internazionale c'erano state comunità ebraiche, partiti ebraici, organizzazioni assistenziali. Ovunque c'erano ebrei, c'erano stati capi ebraici riconosciuti, e questi capi, quasi senza eccezioni, avevano collaborato con i nazisti in un modo o in un altro, per una ragione o per l'altra. La verità vera era che se il popolo ebraico fosse stato realmente disorganizzato e senza capi, dappertutto ci sarebbe stato caos e disperazione, ma le vittime non sarebbero state quasi 6 milioni. Questa frase, questo giudizio non le verrà mai perdonato. Naturalmente Arendt manterrà qualche amico intellettuale fra gli ebrei americani e fra gli ebrei europei, ma sarà additata, sarà accusata di essere un antisemita. Questo è ovviamente assurdo, a mio parere. Ciò che Arendt fa in questo libro e ciò che Arendt dice delle autorità ebraiche e dei consigli ebraici riguarda semplicemente un suo modo del tutto onesto di fare storia. Considerare i fatti, qualsiasi essi siano, interrogarsi sui fatti, comprenderli e dare un giudizio. Arendt non sta condannando né le comunità ebraiche, né sta condannando il comportamento degli ebrei in Israele o durante lo sterminio o il modo con cui Israele sta facendo un processo a Eichmann. Non si tratta di una condanna. Arendt sta semplicemente pensando criticamente a dei fatti e cerca di comprendere e rendere in parole questi fatti. Certo, come scrittrice politica, tanto è originale nei suoi affondi filosofici, tanto è estrema nella sua volontà di capire i fatti della storia. E questo fa parte della sua personalità. e questo fa parte del suo essere preziosa per riscatenare una discussione, per invitarsi a pensare, ricominciare ogni volta. Ci sono i fatti si leggono, si interpretano e si giudicano, non andando in fila per mettersi d'accordo con l'opinione dominante, questo Arendt non l'ha fatto veramente mai, ma sinceramente esprimendo la propria opinione in modo aperto e democratico, e questo lei l'ha fatto sempre. Insieme a Simone de Beauvoir, a Maria Zambrano e a Simone Weil, Hannah Arendt è una delle poche voci filosofiche femminili del Novecento ed è una voce però molto forte e molto originale. Hannah Arendt viene molto letta e apprezzata dalla teoria femminista, da molte femministe, da molti punti di vista, ma bisogna dire che Arendt non si dichiarò mai una femminista e in verità non lo era affatto. Però alcune categorie del suo pensiero sono così preziose per il pensiero delle donne che le donne, io stessa mi metto fra queste, le donne che si occupano di filosofia e di politica continuano a rileggerla. Quali sono queste categorie? Una l'abbiamo nominata ed è la categoria di nascita. Ed è straordinario che lei, parlando di nascita e mettendo la nascita come categoria centrale dell'ontologia della politica, non nomini mai la madre o la figura materna. Per cui c'è questa preziosità della categoria arendtiana di nascita, ma c'è come un invito tacito a dire di più di quello che lei dice. Non è un'eredità morta, è un'eredità viva, è un'eredità natale. Un altro elemento molto importante che può piacere in questo senso, che può essere affascinante, interessante da questo punto di vista, è la sua insistenza sul tema della narrazione. C'è questo interrogativo su cui Arendt insiste soprattutto nel libro sulla condizione umana, l'interrogativo chi sei e l'interrogativo cosa sei. Cosa sei non conta, da cosa sei può venire fuori la scienza, può venire fuori la psicologia, l'antropologia, la filosofia. Si è sempre interrogata la filosofia cos'è l'uomo, cos'è il soggetto. E non è questo cos'è che interessa ad Arendt. Ad Arendt interessa chi sei. Chi sei è ciò che l'azione esibisce, la performance dell'azione esibisce, che mostra nell'atto. Non ha nessuna durata, perché l'azione è ciò che accade e accade nella sua momentaneità. L'azione è fragile, l'azione è illimitabile, non si possono controllare le conseguenze dell'azione e l'azione ha una realtà puntuale, momentanea. Per cui diciamo l'identità personale di questo essere unico che è ogni uomo, ogni donna, ogni essere umano, l'identità personale si mostra nell'azione ma non prende nessuna tangibilità, non si conserva. Che cos'è che conserva ciò che l'azione mostra? Che cos'è che risponde alla domanda chi sei? È la narrazione, o meglio, come dice Arendt, la biografia. I grandi eroi omerici, per esempio, Achille, Ulisse, sono uomini di azione, sono eroi perché sono uomini di azione. E agendo, Achille e Ulisse mostrano chi sono. Ma noi sappiamo chi sono Achille e Ulisse, chi sono stati. Ne abbiamo memoria in questa dimensione del tutto umana che è il mondo, attraverso chi ne ha narrato le gesta, la storia, che è Omero. Omero è il grande narratore che dà tangibilità all'identità personale degli eroi perché ce ne tramanda la storia. Ora, detto così, non viene immediatamente in mente che questa impostazione sia molto preziosa per il pensiero delle donne, se si cita solo Omero, gli eroi e la guerra. Ma in verità Arendt prende Omero solo come esempio. Quello che lei vuol dire è che ciascuna e ciascuno di noi, oltre all'azione come modo di esibizione momentanea, puntuale, insieme agli altri, fragile, ha un altro modo per acquisire un po' di durata mondana. Ed è la storia di vita. Ma la storia di vita non che io narro di me, perché questa sarebbe autobiografia, che è un atto narcisistico assolutamente alieno ai gusti di Arendt. Ma la vita, la storia di vita mia, che qualcun altro può raccontarmi. E ciò è quello che avviene nella quotidianità di molte esperienze femminili. Perché le donne sono delle grandi raccontatrici, le donne sono grandi narratrici. E le donne si raccontano spesso scampoli di storia, storie di altri. Perché? Perché nel racconto, nello scambiarsi il racconto, ne va del senso del sé. Del sé però esibito all'altro e dato all'altro nella forma di una narrazione che viene dall'altro. Hannah Arendt è una grande ammiratrice di Karen Blixen e spiega molta della sua teoria della narrazione proprio attraverso un apprezzamento di Karen Blixen. C'è un racconto di Karen Blixen nella quale qualcuno chiede: ma tu chi sei? E questa risponde: non posso che rispondere in un modo classico, raccontando la mia storia. È la storia che raggruma, raccoglie significato di un'identità personale, perché senza questa storia che dà un significato al sé, la vita, dice Arendt commentando Blixen, non sarebbe che una serie interminabile e insensata di eventi. Ad esempio, nella sua ultima opera, che è La vita della mente, Arendt fa un esempio sull'importanza della narrazione e di nuovo cita Omero e l'episodio di Ulisse presso la corte dei Feaci. Ulisse è in incognito. E mentre banchetta in incognito con i Feaci, arriva un Aedo cieco, è naturalmente la controfigura di Omero, che canta, racconta la storia di Ulisse. E Ulisse piange. E Arendt commenta: non aveva mai pianto prima, mentre compiva quelle azioni di cui l'Aedo sta narrando. Ma ora piange perché ora ne capisce il significato. Ora capisce il significato di quello che ha passato, della sua storia, e non piange di emozione, diciamo di dolore, di sofferenza, ma piange di emozione per avere scoperto che il sé, il chi è, la mia unicità, può essere tramandabile attraverso una storia. Ora noi non dobbiamo pensare soltanto a questi grandi orizzonti del grande Omero che tramanda le grandi storie di Ulisse. Io direi che dobbiamo pensare proprio alla quotidianità, alla familiarità che spesso ha come protagoniste donne, che riescono a tramandare le storie familiari degli amici, dei parenti, degli amanti, dei figli, tradurre in storie quello che è il significato dell'unicità, che si dà nell'azione, ma si conserva nella narrazione.